Alleanza Clima Lavoro vi invita all'ascolto di A qualcuno piace verde, un podcast in collaborazione con Radio Popolare.
Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio, grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare,
andare, camminare, lavorare, canta Piero Ciampi. Sì, ma verso dove e per fare cosa? L'industria sta cambiando, il lavoro sta cambiando e per sconfiggere il petrolio non basterà il vino stavolta. Non promuovere e indirizzare il cambiamento può costare caro, non solo all'ambiente, ma anche al lavoro. Benvenuti a Qualcuno Piace Verde, il podcast dell'Alleanza Clima Lavoro, in collaborazione con Radio Popolare, che vi racconta i temi centrali della transizione ecologica e della mobilità sostenibile. I promotori sono Campagna Sbilanciamoci, FIOM CGL, CGL Piemonte, Kyoto Club, Transport and Environment Italia, Motus E, Lega Ambiente, WWF Italia, Greenpeace, Filt CGL e Fly CGL. L'Italia, ahinoi, si sta deindustrializzando. Il contesto produttivo ha scelto di competere sui bassi salari. La perdita di valore dei salari negli ultimi 30 anni certificata dall'OCSE è un dato inesorabile, ma anche ormai da anni un indirizzo politico ed investimenti di politica industriale. I casi, tutt'altro che isolati, si ripetono con crisi spesso legate proprio alla mancanza di investimenti e di un indirizzo chiaro verso le nuove produzioni che chiede il cambiamento ecologico ormai anche al mercato. È chiaro che se questo è il contesto, l'Italia accumuli ritardo rispetto ai concorrenti europei nella riconversione della propria industria, con l'automotive che ne paga le maggiori conseguenze. Ma le imprese stanno investendo ed il sindacato è all'altezza di questa sfida per conciliare nuove industrie e salvare il lavoro? Su sbilanciamoci.info l'economista Vincenzo Comito scrive: «Il 2023 ha segnato il giro di boa verso l'auto elettrica, un passaggio non più reversibile, nonostante il negazionismo del governo italiano e dei media». La Cina conferma la sua leadership nel settore e chi si distaccherà sembra destinato ad un veloce declino. Ma l'Europa, quindi, e l'Italia? Ne parliamo con Maurizio Reggia, coordinatore nazionale del settore automotive della FIOM CGL, con Francesco Naso, segretario di Motus E. Maurizio Reggia, qual è lo stato di salute del settore dell'automotive in Italia in questo momento?
Purtroppo la situazione ai nostri occhi è del tutto negativa. Gli unici due siti di Stellantis, che è l'unico produttore che abbiamo in questo paese, che non stanno utilizzando cassa integrazione, sono la Sevel, dove si producono i veicoli commerciali leggeri, e Termoli. Tutti gli altri, stabilimenti sono tutti interessati da un utilizzo importante di cassa integrazione.
In questo, quanto pesa la questione dei ritardi sull'adeguamento alle modifiche che il mercato chiede e la riconversione ecologica chiede al settore?
Pesano tantissimo, tant'è che i numeri parlano in maniera molto chiara. Abbiamo un potenziale installato di circa 2 milioni di auto che si possono produrre e se ne producono meno di 500.000. Stellantis è passata in un lasso temporale abbastanza breve da oltre 40.000 addetti a circa 34.000 addetti. Sono usciti dal 2014 ad oggi 11.500 lavoratori, tra cui 2.800 solamente dagli enti centrali.
Francesco Naso, questo quadro che abbiamo sentito tracciare, dove partono le responsabilità?
Il sistema italiano in qualche modo non è riuscito a fare sistema, siamo rimasti troppo schiacciati su delle posizioni di un singolo operatore, perché poi fondamentalmente questo è il problema, è dalla fine degli anni Ottanta che si cercano degli altri investitori che possano produrre auto in Italia. Non è una novità. ora finalmente ci si sta rendendo conto che è necessario avere altri player. Mettiamola così, sicuramente scontiamo un'inazione che se andiamo a fare dei confronti con gli altri paesi europei, con la Francia per esempio, la Francia è partita con un piano di riconversione della propria industria in un tavolo che vedeva sedute Renault, PSA, tutta la componentistica in primis Faurecia nel 2012, la Germania lo stesso nel 2017, la Spagna con il PNRR ha lanciato un grande piano di attrazione di investimenti e di riconversione industriale proprio verso l'elettrificazione alla fine del 2020, inizio 2021, l'Italia non ha nulla. Da una trasformazione avremmo potuto già cogliere un rilancio. Noi abbiamo creato un osservatorio apposta per monitorare almeno la parte di componentistica, e poi si occupano anche magari di infrastrutture di ricarica, di software, quindi altre opportunità. Oltre a quelle della meccanica classica, la produzione è ai minimi termini, forse uno dei minimi storici. Purtroppo quello che si vede all'orizzonte è che le piattaforme con più volumi e quindi che portano, diciamo, più lavoro non sembrano essere in Italia. Quindi alla fin fine, diciamolo, i primi prodotti che stanno sotto i 25.000 euro di prezzo d'acquisto, che sono i prodotti che fanno il mercato e fanno un mercato italiano, segmento B, segmento A, saranno prodotti in Repubblica Ceca e in Serbia, e sono auto elettriche.
Maurizio Reggia, come si pone il sindacato di fronte a una sfida certamente complicata, ridurre il numero di mezzi privati e dall'altra appunto passare ad una produzione diversa da quella del motore a scoppio?
Come dire, c'è anche un elemento culturale di transizione che bisogna portare avanti, perché è evidente che in questo paese l'auto di proprietà, mi viene da dire, è ancora un elemento molto radicato. Quindi in termini generali pensiamo che il mercato in Italia possa ancora recuperare parti di produzione, quindi si può aumentare la produzione di veicoli e di autoveicoli, perché uno dei temi purtroppo che non è nemmeno chiaro ancora oggi è come dire quel famoso milione di veicoli che Stellantis in qualche maniera ha l'ambizione di tornare a produrre. Noi rivendichiamo il fatto che come dire, dentro la transizione non la si possa subire, e evidentemente abbiamo un potenziale dal punto di vista di mercato, dal punto di vista delle risorse che ci sono a disposizione, dal punto di vista delle intelligenze e delle competenze. Quindi abbiamo diciamo appunto un enorme potenziale che va sfruttato in pieno. Si può coniugare la transizione appunto anche con la tenuta dei posti di lavoro attraverso anche una formazione, una riqualificazione di chi oggi è occupato, ma anche dei giovani che devono entrare nel mondo del lavoro, che purtroppo oggi spesso e volentieri da questo paese scappano perché non ci sono nemmeno delle condizioni di dignità. Quando accennavo al fatto delle risorse, è evidente che è un tema che non viene richiamato mai, cioè si guarda tanto che cosa lo Stato dovrebbe mettere a disposizione per supportare questa transizione, ma non si guarda cosa devono mettere gli imprenditori. Io ho partecipato al tavolo con Stellantis e devo dire, ci si è concentrati su quello. Io avrei voluto capire Stellantis cosa investe, perché al di là dei miliardi di euro che ci mettiamo, che sono della collettività, io non ho mica capito Stellantis cosa vuole investire in Italia. E oltretutto c'è il tema delle condizionalità. Noi assistiamo a una situazione che oggettivamente è disastrosa rispetto a dove eravamo solamente qualche anno fa e dove siamo oggi. Evidentemente non è la prima volta che soldi pubblici, soldi della collettività vengono dati al sistema di prima Fiat, FCA, Stellantis oggi, evidentemente non hanno prodotto risultati. Vogliamo continuare a dare risorse a fondo perduto, anzi poi con i risultati che abbiamo visto esserci stati? È bene che nell'ingaggio con Stellantis, in questo caso, visto che è l'unico che abbiamo in questo paese, e concordo che serve un maggiore impegno a ricercare un altro produttore anche che venga in Italia, però serve che ci sia una condizionalità dove si debba avere anche il coraggio di dire: se non raggiungi quegli obiettivi, beh, magari li restituisci anche i soldi.
Un'ultima domanda, Francesco Naso: la Cina in questa partita è una risorsa per l'Italia e per l'Europa o è un problema?
Parliamoci chiaro, e vi ripeto, andate a vedere osservatoriotea.it, là ci sono le nostre pubblicazioni. La narrativa è esattamente al contrario, cioè noi, se non sbrighiamo a cominciare a fare componenti per veicoli elettrici, perderemo tantissimi posti di lavoro. È il contrario, ribaltiamo questa narrativa velocemente, perché sennò non ci siamo capiti. Stellantis ha comunque un piano chiaro: Dare Forward 2030, ancora il 40% della componentistica la forniamo a Stellantis, Stellantis elettrifica, 60% lo esportiamo ed elettrificano tutti gli altri. Quindi innanzitutto iniziamo da questo, la componentistica si deve cominciare ad adattare all'elettrificazione. Per fortuna, dico io, gran parte dei componentisti italiani, e questo lo dimostrano anche vari studi che abbiamo fatto, l'ultimo anche un questionario importante che abbiamo mandato a più di 2000 imprese, per fortuna gran parte dei componentisti italiani comunque ha un portafoglio di prodotto spostato su componenti che noi chiamiamo invarianti, quindi che vanno bene sia per veicoli elettrici sia per veicoli endotermici. E quindi in realtà questa narrativa dei posti di lavoro ha un po' stufato. Sicuramente c'è un problema di competitività delle imprese, ma superiamo questo primo passo. Dall'altra parte, ma secondo voi, quando parliamo di un produttore che deve venire a investire in Italia, secondo voi da dove viene? Perché la verità è che chi comunque ha la capacità produttiva per fare 100-150.000 veicoli, farci avvicinare come sistema paese a 1 milione di autovetture, che comunque siamo molto lontani, diciamoci la profonda verità, però questo si legge sui giornali, sono produttori cinesi. BYD adesso investe in Ungheria. Noi dobbiamo cercare di attrarre, e credo che il Mimit ci sta lavorando. Quindi non è questo governo, è una cosa che si trascina da tempo e ci ritroviamo in una condizione di sudditanza verso Stellantis anche per questo. Ma noi ci dobbiamo portare a casa un produttore. Secondo voi che cosa chiede il produttore? Bassi salari? Ma non credo proprio, perché sennò Tesla in Germania non ci avrebbe fatto la Gigafactory, sono i salari medi più alti d'Europa. Quindi no, non cerca bassi salari, non cerca certezza, e qua purtroppo in Italia siamo messi piuttosto male, burocrazia snella e siamo messi piuttosto male, e una filiera, un ecosistema che supporti con filiere corte la produzione di autoveicoli in Italia. E beh, signori, purtroppo se non ci svegliamo e questa filiera non la creiamo, e sono 5 anni che lo diciamo su tutti i giornali e ci sbertucciano, purtroppo l'Italia continuerà a essere messa in fondo alla lista di potenziali paesi dove investire. Questa è la profonda verità.
Questa dunque è la situazione in Italia. Quale direzione sta prendendo e indirizzando invece l'Europa? Il punto di Monica Frassone della European Alliance to Save Energy.
Per qualche decennio l'indirizzo pubblico alle politiche industriali ha avuto una cattiva reputazione. Il mercato unico dell'Unione Europea è stato considerato incompatibile con le scelte nazionali dei governi, viste come spreco di denaro pubblico, perché possibile veicolo di disparità e concorrenza sleale dentro l'Unione. E così, già dagli anni 70, la Commissione ha iniziato ad intervenire su concorrenza ed aiuti di Stato, senza però introdurre adeguate misure e risorse per rafforzare l'industria europea. La previsione che tutta l'economia mondiale avrebbe percorso questa strada si è però rivelata errata. Il contesto è radicalmente cambiato e 3 ragioni hanno imposto all'Unione di reagire. La prima è l'ambizione di diventare il primo continente ad emissioni zero, con la conseguenza e necessità di enormi investimenti e di un profondo ripensamento delle priorità strategiche in materia di prodotti e tecnologie. La seconda è l'aumento delle tensioni geopolitiche e i rischi per la sicurezza, oltre che per l'economia, di dipendere da paesi stranieri per materie prime e componenti industriali. E infine, le misure molto robuste e le ingentissime risorse messe a disposizione da altri stati, in particolare gli Stati Uniti, con il loro piano miliardario di aiuti per le imprese green, e la Cina, con la sua azzeccatissima strategia di accaparrarsi in materie indispensabili alla transizione e investire per tempo in rinnovabili e mobilità elettrica. Da qui la presentazione nel marzo scorso da parte della Commissione della prima proposta di regolamento dedicata alla politica industriale, Net Zero Industry Act, che sta arrivando alle battute finali. Gli obiettivi erano ambiziosi: un'economia a zero emissioni per competere sui mercati creando posti di lavoro di qualità, criteri di sostenibilità negli appalti pubblici ed energie rinnovabili come priorità strategiche su cui indirizzare finanziamenti ed agevolazioni. Purtroppo anche questa normativa è stata vittima della pressione di lobby industriali e di una indisponibilità politica ad agire velocemente verso la transizione. La lista delle tecnologie net zero è stata ampliata al nucleare e il ruolo della cattura e stoccaggio di carbonio, che già era presente nella proposta della Commissione, è stato ulteriormente rafforzato. Solare, eolico, pompe di calore dovranno competere per i finanziamenti già insufficienti con tecnologie costose e che presentano diversi problemi di sicurezza e fattibilità. Sono modifiche che ostacoleranno il raggiungimento degli obiettivi al 2030 e al 2050 e hanno ridotto di molto la capacità di questo regolamento di orientare le scelte degli Stati membri dell'Unione verso politiche mirate ed innovative verso la transizione.
Prima di salutarvi, conosciamo meglio i nostri ospiti di oggi, perché la transizione dipende dalle scelte dei governi, ma anche ciascuno di noi può fare i propri passi. Qual è il mezzo di trasporto che usate più spesso? Maurizio Reggia?
Treno.
Francesco Naso?
Mezzi pubblici, metropolitana e autobus.
Scheletri nell'armadio, anzi multe nel cassetto. Infrazioni stradali, Maurizio Reggia?
L'ultima, un divieto di sosta, probabilmente risale a 20 anni fa.
Ma non eri col treno?
Auto.
Francesco Naso?
Avete mai parcheggiato a Roma?
Vostro figlio compie i fatidici 14 anni. Quale regalo? Motorino, bicicletta o monopattino elettrico? Maurizio Reggia?
Un bel monopattino elettrico.
Francesco Naso?
E-bike, bicicletta elettrica.
Il primo passo che avete fatto o che avete smesso di fare verso il vostro contributo individuale alla transizione ecologica? Maurizio Reggia?
Allora, un'attenzione rispetto alla differenziata. Purtroppo non ho potuto acquistare un'auto elettrica perché dove abito io è proprio strutturalmente impossibile farlo.
Francesco Naso?
Ho acquistato un 125 elettrico. Purtroppo non sto mollando sull'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici sul mio condominio, perché potete immaginare che cosa significa sul condominio.
Ancora grazie ai nostri ospiti Maurizio Reggia, coordinatore nazionale settore automotive della FIOM CGL, e Francesco Naso, segretario di Motus E. Su sbilanciamoci.info, nella pagina di Alleanza Clima Lavoro, trovate materiali, approfondimenti, dati e notizie sui temi che abbiamo trattato, in particolare il dossier Mobilità Sostenibile al Lavoro, una nuova alleanza per la giusta transizione tra clima e occupazione.
Avete ascoltato A qualcuno piace verde, un podcast di Alleanza Clima Lavoro in collaborazione con Radio Popolare a cura di Massimo Alberti. Montaggio di Nicolò Guffanti. Su sbilanciamoci.info trovate il manifesto programmatico Un'alleanza per la mobilità sostenibile e la giusta transizione, con le nostre idee e proposte.